Io sono arrivata in Nepal nell'aprile del 2014. Inizialmente l'idea era di rimanere un anno e poi avremmo visto come andare avanti e la mia giornata inizialmente in realtà si è svolta a cercare un pochino di capire cosa avrei fatto a Kathmandu, visto che appunto avevo seguito mio marito che come cooperante gestiva i progetti in Nepal da lì per una Onlus italiana. Dopodiché ho trovato lavoro in questa agenzia, quindi però insegnavo anche italiano a delle guide nepalesi che portavano in trekking gruppi italiani e inglese a delle ragazze spagnole, quindi insomma la mia giornata si svolgeva un po' tra questi due lavori. A volte mi alzavo molto presto per andare a dar lezione ai ragazzi nepalesi e quindi mi facevo una lunga camminata per Kathmandu alle 6 di mattina e invece a volte a casa e poi andavo in ufficio nel centro storico di Kathmandu a Tamel e era lì, quindi la mia giornata più o meno si svolgeva così. Quando è arrivato il terremoto io ero lì da un anno e noi avevamo già deciso di rientrare in Italia. Saremmo dovuti rientrare a marzo, solo che poi hanno chiesto a mio marito di prolungare ancora un pochino in attesa del suo sostituto e quindi abbiamo deciso di fermarci fino a giugno. Eravamo appena stati in Italia e siamo tornati giusto 6 giorni prima del terremoto e quindi sì, era un anno che eravamo lì.
Senti, il Nepal è una zona altamente sismica, ma in realtà terremoti di quell'intensità non si verificavano da un'ottantina di anni. Voi eravate consapevoli e soprattutto la popolazione nepalese era consapevole di quel rischio?
Assolutamente sì, devo dire la verità, tra le nostre motivazioni che ci avevano portato a decidere di entrare non era solo quella, ma c'era anche quella, perché comunque mancava un terremoto così forte, mancava da circa 80 anni e quindi c'era nell'aria, si parlava di questo Big One, tutti aspettavano il Big One, si sapeva che un giorno sarebbe arrivato, però non si sapeva quando e mancava da così tanto che un pochino la memoria tende, no, a dimenticare, a perdere, quindi se ne parlava, ma forse almeno per noi non nepalesi se ne parlava un po' quasi come una cosa che può accadere, ma che non sentivi reale, forse per paura. Non so i nepalesi quanto lo sentissero dentro, ma assolutamente la consapevolezza c'era. A dicembre noi avevamo sentito una piccola scossa e già c'era, ma proprio minuscola, e già c'era bastata per allarmarci abbastanza. E quando poi noi siamo stati in Italia pochi giorni prima del terremoto mi hanno detto che ce n'erano state delle scosse, ma noi non lo sapevamo perché eravamo qua, siamo ritornati poi il 19 aprile e il terremoto è arrivato il 25, però appunto perché eravamo consapevoli che potesse accadere, io ricordo che la prima frazione di secondo in cui ho sentito ho capito immediatamente che era il terremoto, appunto perché eravamo consci di questa possibilità.
Ecco, il terremoto è avvenuto in piena mattinata, quindi quando tutto il Nepal era sveglio ed era in piena attività. Voi che cosa stavate facendo? Tu in particolare che cosa stavi facendo quella mattina?
Guarda, io non ho mai smesso di ringraziare che fosse sabato e che fosse giorno, sia perché già è abbastanza spaventoso così, ma penso che di notte possa essere ancora peggio, sia perché almeno ero con mio marito, nel senso che eravamo a casa, c'era in casa con noi una persona anche nepalese, ma in quell'esatto momento io ero seduta al tavolo a fare dei conti economici di bollette varie ed ero seduta al tavolo, mio marito era in piedi. E ho sentito come la sensazione di quando ti passa la metropolitana sotto i piedi, quella stessa identica sensazione, solo che a Kathmandu non c'è la metropolitana e appunto, ripeto, essendo consapevole della cosa, ho capito subito, ho messo una mano sul muro, ho sentito anche il muro che tremava e ho guardato mio marito e gli ho detto, è il terremoto.
Quella prima scossa è durata una trentina di secondi, seguita poche ore dopo da un'altra altrettanto intensa, se non più forte. Quando avete capito che si era trattato di un sisma di così forte intensità e che le conseguenze erano state così devastanti?
Ma in realtà non prestissimo, nel senso che la prima scossa è durata una trentina di secondi, proprio il culmine, il 7.9, però è iniziata in crescendo, quindi è durata mi sembra una novantina di secondi in tutto, una cosa del genere. Quindi lì per lì noi abbiamo capito immediatamente quello che stava accadendo, anche perché ci ha buttato per terra. La mia prima reazione è stata correre a abbracciare mio marito, che ha provato a aprire una porta per metterci sotto la soglia, diciamo, e ci ha buttati per terra. E io lì ricordo nettamente, eravamo sul terrazzo di casa, di aver visto proprio il mondo che si muove. Dopodiché, quando ha un po' smesso, siamo scappati fuori, però nel quartiere dove vivevamo, a parte un muretto, è rimasto tutto in piedi. Quindi io lì per lì, appena uscita di casa, ho detto: ma se questa scossa che è stata così forte non ha fatto danni, i terremoti che fanno danni quali sono? Sono state poi le persone dall'Italia a dirmi che era stato un 7.9, che io lì per lì ho pensato: come facciamo a essere vivi? Perché intorno a noi non c'era la devastazione che mi sarei aspettata se mi avessero raccontato, anche perché nella città di Kathmandu la parte più colpita è stata la parte del centro storico della Durban Square, dove ci sono i templi, dove poi io sono andata una settimana dopo, e lì c'erano proprio le macerie, e tutto nella valle intorno, e poi va bene nelle zone dell'Everest, e andando verso Sundopal Chok, dove c'è stato l'epicentro, a Gorkha, tra poco era Kathmandu, ma dove eravamo noi non è stata così visibile. Quindi io ci ho messo un po' a capire l'entità della cosa, quando poi sostanzialmente hanno iniziato a chiamare giornalisti, sono iniziati ad arrivare gli aiuti eccetera eccetera, allora lì poi abbiamo capito. Ma già nelle ore successive, da quello che diceva il governo nepalese alla radio, noi eravamo tutti nepalesi, eravamo gli unici non nepalesi fuori casa nostra, ci traducevano quello che diceva il governo alla radio, e abbiamo capito che la cosa era di una gravità molto maggiore di quello che avevamo capito appena usciti di casa.
Quindi non c'è stata nessuna minimizzazione da parte del governo locale dal punto di vista invece degli interventi. Ovviamente il Nepal è un paese in via di sviluppo, con risorse limitate, con delle infrastrutture parecchio fatiscenti, e c'è stato bisogno di un intervento dall'estero per soprattutto raggiungere alcune zone impervie. Ma lì per lì quali sono stati i primi provvedimenti del governo locale?
Ma in realtà poi qua ci sono state tante versioni, diciamo, anche perché poi in quel momento i collegamenti erano difficili, internet funzionava poco, appunto poi noi, non parlando il nepalese, purtroppo avevamo sempre dei tramiti che ci raccontassero. Paradossalmente abbiamo visto più preparata la popolazione, nel senso che subito un nostro vicino col giardino ci ha ospitato, abbiamo dormito tutti fuori, i nepalesi si sono tutti mossi per andare a dormire nelle zone aperte fuori, che c'erano, i nepalesi li abbiamo visti pronti, mentre ci saremmo aspettati forse dal governo un'azione più rapida, ma c'è anche da dire che, come hai detto tu, è un paese in via di sviluppo. E quindi un po' forse non erano preparati, un po' forse, però questa è un'impressione mia, si sono seduti sul fatto che in 24 ore sono arrivati aiuti internazionali dall'estero, e anche perché, come dici tu, non erano assolutamente in grado di far fronte a quello che era accaduto, anche perché c'erano anche proprio il problema, oltre alle zone remote, anche le zone di montagna, non c'erano abbastanza elicotteri per andare a prendere tutte le persone che erano rimaste o ferite, semplicemente ferite, bloccate nella zona dell'Everest, del Langtang, dei trekking. Quindi è stato abbastanza delirante, e la risposta, diciamo, non è stata rapida come si dovrebbe in un momento del genere. E poi c'è anche il problema che tu nominavi delle infrastrutture, nel senso che hanno anche iniziato, soprattutto mio marito ha iniziato a dirmi: il problema qua è che non ci siamo fatti niente, ma c'è un aeroporto internazionale in tutto il paese, e da un lato è l'India e dall'altro è il Tibet, quindi la Cina, quindi non è che dici vabbè al massimo vado da un'altra parte, sei bloccato. Il trasporto, importano tantissimo dall'India via terra, quindi se si fosse rotta una pista dell'aeroporto, anche con tutti i cargo che arrivavano, se si fosse rotto un ponte o comunque una comunicazione dall'India, insomma la situazione poteva essere esplosiva. Per fortuna, se si può dire, per una tragedia del genere, in realtà poi le conseguenze da questo punto di vista non sono state gravi come poteva accadere, anche in termini di epidemie, non è successo lo scenario peggiore che poteva.
Ecco, invece Silvia, dal punto di vista della società civile, ci fu lì per lì un'iniziativa popolare da parte di coloro le cui vite, le cui abitazioni, un po' come la vostra, non erano state devastate, e ci fu eventualmente anche un coordinamento di queste mobilitazioni?
Assolutamente sì, ci fu l'impulso, non direi un coordinamento, nel senso che ognuno ha cercato di fare qualcosa dove poteva e come poteva. Io questo l'ho visto nelle persone che mi erano vicine, per esempio i nostri colleghi, i nostri partner nepalesi che avevano avuto le loro famiglie avevano avuto dei problemi nei villaggi da cui venivano, uno di questi è Nagarkot, che è anche abbastanza famoso dal punto di vista turistico, si sono subito mossi proprio a livello pratico, cioè in questo momento non possiamo ricostruire ma manca del riso, prendiamo sacchi di riso, muoviamoci con i mezzi che possiamo e andiamo nelle zone più difficili da raggiungere, anche perché tutte le organizzazioni internazionali stavano venendo, ma intanto iniziavano a coordinarsi, quindi capire dove andare, come andare. B, alcune zone non erano poi così facilmente raggiungibili, quindi invece un nepalese che magari sapeva come, dove andare, l'ho visto immediatamente muoversi. Poi c'eravamo noi, per esempio, vabbè, mio marito si è da cooperante, si è subito mosso dal punto di vista della cooperazione, andava ai vari coordinamenti, alle varie riunioni. Io quel poco che potevo ho cercato di farlo con la mia collega italiana e gli altri nepalesi, che poi erano cose piccole, magari andare in ospedale per capire di cosa c'era bisogno, perché eravamo in contatto con dei volontari che volevano venire. Però il problema di queste tragedie è che sono tutti pronti a mobilitarsi immediatamente, in realtà a volte c'è bisogno un attimino di capire dove e cosa serve, perché c'è il rischio che arrivino persone che sono inutili e che magari gli crolla un mattone in testa e diventano una persona in più da curare o rimpatriare, quindi ci vuole un po' di coordinamento. Io devo dire la verità, ho vissuto nei giorni dopo una gran frustrazione di voler fare e non sapere neanche bene come muovermi, anche perché nello stesso momento eravamo sotto shock anche noi, che per quanto non ci fosse successo niente eravamo terrorizzati, giustamente le nostre famiglie volevano sapere se saremmo tornati e quando, e comunque la terra continuava a tremare e ha continuato per tutti i giorni a seguire, e si è anche sparso, perché poi la paura è come un virus, questa voce che sarebbe arrivata una scossa ancora più grande, che era assolutamente infondata, però purtroppo in un clima di paura ha serpeggiato molto velocemente, e quindi eravamo da un certo punto di vista anche noi sotto shock, da un lato volenterosi di fare, dall'altro c'erano delle giornate che non sapevamo bene da che parte muoverci. Poi c'era un altro ragazzo italiano che io ho provato a contattare ma non sono riuscita a sentire, che invece più praticamente ha messo insieme un gruppo di persone nepalesi non che conosceva e sono andati proprio a muovere macerie dove sapevano che c'erano macerie.
Silvia, lì per lì il mondo fu scioccato e sconvolto non soltanto dalle immagini delle vite appunto sconvolte delle persone, ma fu particolarmente toccato anche di fronte alla visione di tutte le bellezze artistiche della Valle di Kathmandu, in particolare di Bhaktapur, rase al suolo da questo sisma. Questo tipo di sensibilità ci fu anche nella popolazione locale, o i nepalesi, giustamente o no, pensarono soprattutto alla situazione dei civili?
Ma devo dire la verità che la sensibilità c'è stata, ora non ti saprei dire a quanto dal sisma, però io ricordo che la seconda scossa, in cui io per fortuna non c'ero più, ma era stata il 12 maggio, ho visto un video della scossa in cui c'erano già molte persone nepalesi non coordinate, mi sembra dalle Nazioni Unite, però comunque con dei nepalesi che in quel momento erano a Swayambhu, un altro tempio lì vicino di Kathmandu, e stavano già lavorando ed era meno di un mese dopo dalla prima scossa, perché comunque il Nepal è un paese che vive di turismo, sostanzialmente rimesse dei nepalesi che lavorano fuori e di turismo, quindi credo che anche se è stato una cosa forse venuta più dall'alto, forse più dal governo, siano stati anche i nepalesi a capire che, a parte che sono un popolo, cioè sono dimostrati un popolo fortissimo e hanno avuto una capacità di rialzarsi rapidissima, però mi sembra che poi io ovviamente ho anche la visione un po' distorta lavorando nel mondo del turismo, perché sono stati i miei partner i primi a capire che bisognava farlo, ma mi sembra che sia stata una cosa abbastanza diffusa, perché hanno capito che dovevano assolutamente rimettersi in piedi e che il turismo è un modo di aiutare il Nepal ancora adesso, forse più importante di una donazione, non vogliamo dire più importante, importante allo stesso modo, e tant'è che per quello che è stato sono riusciti a rimettere tutto insieme, governo, società civile, organizzazioni internazionali, a rimettere quasi tutto in piedi con una velocità veramente sorprendente considerando quello che è successo.
E allora, proprio in conclusione, Silvia, a distanza di un anno, che cosa è stato effettivamente rimesso in piedi, che cosa sta per essere rimesso in piedi e che cosa non è stato rimesso in piedi e difficilmente sarà mai rimesso in piedi?
Ma allora, io purtroppo non sono, purtroppo, forse non so se ancora me la sentirei, ma non sono più tornata, però sicuramente le tre Durbaskwan, le tre piazze più importanti di Kathmandu, Patan e Bhaktapur sono aperte al pubblico e visitabili. Non so se nella Durbaskwan di Kathmandu tutti i templi sono in piedi, credo che alcuni no, ma comunque sono tutte e tre visitabili. Sono stati riaperti tutti i trekking della regione dell'Everest, credo che non siano ancora aperti tutti i trekking della regione dell'Angkang, però diciamo che tutto quello che si poteva vedere è ancora visibile. Non so se al 100% come era prima del 25 aprile, ma è di nuovo, noi per tanto tempo abbiamo detto a chi voleva andare in Nepal, alcune cose non potete vederle, potete visitarne altre, invece adesso stiamo consigliando ai turisti con cui lavoriamo di andare a vedere tutto quello che si poteva vedere prima. Cosa non si ricostruirà mai, quello che a me ogni tanto stringe il cuore quando penso a questa situazione è che, come hai detto tu all'inizio dell'intervista, il Nepal è una zona sismica, quindi prima o poi, ma magari saranno tra 100 anni, potrà ricapitare una scossa del genere, quindi io mi auguro semplicemente col cuore che sia il più in là possibile, perché stanno facendo tutti tutto quello che possono per rifar partire un paese che è stato colpito da una tragedia. Ora non so come vada la ricostruzione, soprattutto nelle zone più remote, nelle zone più povere, nella valle di Kathmandu, che poi a parte il centro è una città sconfinata, quindi tutto quello che è intorno sicuramente sarà più lungo da rimettere a posto, tutti i paesi vicino a Gorkha dove c'è stato l'epicentro sarà più lunga, però diciamo che se un anno fa mi avessero detto che saremmo arrivati a questo punto, al primo anniversario, non so se non ci avrei creduto, ma è stato fatto veramente tanto.